12:19, siamo sempre sulle libere frequenze di Blackout e questa è Anarres, il pianeta delle utopie concrete, e oltre alla casserolata antifascista, antirazzista di via Garibaldi, angolo via Palazzo di Città, di lunedì 19 giugno dalle 15:30 alle 18:30, vi ricordiamo anche l'appuntamento di domani mattina al Balloon e poi al mercato di San Pietro in Vincoli, dove tanta parte della popolazione rom delle baraccopoli di via Germaniano, in strada dell'aeroporto della nostra città, vende quello che ha recuperato e riciclato nei bidoni dell'immondizia. Adesso vogliamo cambiare argomento, ma non più di tanto, perché in realtà vogliamo parlare di un argomento di cui si parla in genere poco, ossia il Porraimos, lo sterminio dei rom e dei sinti, che è uno sterminio, come dire, un po' dimenticato, un po' di serie B, proprio perché il perdurare dello stigma nei confronti dei rom e sinti favorisce l'oblio, favorisce la dimenticanza, favorisce il fatto della tanta grande complicità che c'è stata da parte di alcuni settori di popolazione nei confronti di questo sterminio. Ma questa volta ne vogliamo parlare soprattutto con un occhio preciso, e l'occhio preciso in questione è l'occhio di chi guarda la nostra penisola, perché c'è stato uno specifico sterminio da parte dei fascisti nei confronti delle popolazioni rom e sinte della nostra penisola. Soltanto nell'ultima fase sono partiti i treni per Auschwitz. Nella prima fase si faceva tutto quanto in casa, e ne parliamo con Paolo Finzi, che conoscete di A Rivista, che per tanti anni si è occupato di questi temi, anche perché la rivista qualche anno fa ha editato un libretto cofanetto con tanti video, testimonianze sul Porraimos, uno strumento molto importante. Tra l'altro, chi fosse interessato, ne abbiamo ancora qualche copia in corso Palermo 46 presso la sede della FAT, se chi è interessato può passarci ogni giovedì oppure li trova sui nostri banchetti. Finito lo spot, parliamo con Paolo. Ciao Paolo.
Ciao, è chiaro che il tuo discorso, giustissimo, va inquadrato in un discorso più generale che intitolerei Italiani brava gente, cioè la lettura della seconda guerra mondiale e in genere di due totalitarismi, nazista e fascista, parte in Italia in genere con un grosso handicap, diciamo, per l'Italia, perché si considera, ed è certamente vero rispetto ai numeri degli sterminati sul proprio territorio, che appunto i nazisti siano stati un'orribile macchina di guerra, mentre invece italiani brava gente, cioè tutto sommato sì, il fascismo ha fatto un po' di stronzate, però diciamo all'italiana, siamo tutti italiani, eccetera eccetera. Ecco, la cosa non è così vera. Se uno va a vedere quale sia stato il comportamento dell'Italia fascista verso i rom, i sinti, i camminanti, cioè i tre principali gruppi da noi definiti zingari.
D'accordo, vai avanti.
Io vado avanti tranquillo, nel senso che allora, anche qui ci vuole una premessa brevissima. Gli zingari sono sempre stati maltrattati, ove più, ove meno, ma chiaramente sono, a prescindere da altre osservazioni, sono delle persone nettamente diverse, e già nel primo documento del 1300 della loro entrata in Italia, e dell'Italia stiamo parlando, si raccontava a Bologna la vista di questa gente con la pelle scura, che parlava una lingua che non si capiva una mazza e che poi si è saputo che era tipo il sanscrito, antica lingua biblica, che avevano le donne già allora con i gonnoni colorati, eccetera, eccetera, che sulle quali c'erano delle dicerie positive, negative, a seconda dell'ignoranza popolare, gli zingari si ritenevano che avessero prodotto il chiodo che aveva inchiodato Nostro Signore al crocifisso. Alla...
Eh beh, vuoi mettere un po' di concorrenza agli ebrei, la dovevano fare, quegli altri l'avevano proprio appeso, invece loro hanno prodotto il chiodo, vuoi mettere.
Certamente, e comunque per arrivare e restare nel tema, quindi veniamo da... secoli di situazioni che erano o di, nel migliore dei casi, di antipatica tolleranza, diciamo, rara, a epoche di persecuzione, anche di grave persecuzione. Questo può, mi riferisco all'Europa in generale, ma in particolare all'Italia. Quindi il fascismo, quando arriva al potere, all'inizio del 22 con la marcia su Roma, poi proseguendo, in realtà si trova già una strada spianata, anche se la rende subito più difficile. Ci sono tutta una serie di disposizioni a livello locale, eccetera, in funzione anti-zingara e principalmente per vietare loro di fermarsi e di fare i loro lavori, che erano i lavori tradizionali che facevano, che erano mettere a posto gli attrezzi dei contadini e degli artigiani, la falce, questo e quell'altro, le pentole, le cose di rame nella casa, poi c'era sempre chi si occupava in qualche maniera di spettacolo, oggi sono i piccoli in una parco, una volta erano, beh, non credo in Italia in maniera diffusa, questo più nel centro-nord Europa, avevano degli orsi che portavano in giro, comunque degli animali a cui facevano fare degli spettacoli. E poi c'era, sempre in ambito animale, la cura e la vendita degli animali stessi, in particolare dei cavalli, degli asini, eccetera, eccetera. Il fascismo mette tutta una serie di difficoltà e ci sono proprio circolari che partono da Roma per stimolare i prefetti a emettere queste norme e appunto a rendere più faticosa la loro vita, sostanzialmente. Però anche qui per i Rom, i Sinti, non è grave tragedia, cioè nel senso che hanno le spalle larghe, sono abituate e in qualche maniera sopravvivono, fra l'altro non è mai un divieto totale e completo, ripeto, rendo la vita più difficile, ma la vita è possibile. Le cose cambiano poi nel 38, e l'aria si sentiva già da un po' prima, quando ci sono le leggi razziali, che contrariamente a quanto molti pensano non riguardano solo gli ebrei, e a chiarire chi riguardano è la copertina di un numero della rivista ufficiale razzista italiana diretta da Interlandi, che presenta in copertina i tre nemici del popolo italiano, e sono l'ebreaccio con col naso adunco, eccetera, secondo il vecchio schema descrittivo, gli zingari con carovana, eccetera, ma lì c'è solo il volto dello zingaro dal ghigno mefistofelico, e poi c'è la terza cosa che vale la pena, oggi non ne parliamo, ma tenere presente, che è la figlia, i figli e i figli di faccetta nera, per capirci, cioè quelli che contravvenendo le disposizioni in persona di Mussolini e del fascismo erano andati nell'Africa orientale italiana, nelle nostre colonie, e avevano avuto rapporti sessuali che erano ufficialmente vietati, invece avvennero a decine di migliaia, per cui nacquero queste meticci sostanzialmente, che erano un po' italiani e quindi razza spuria da combattere. Quindi ebrei, zingari e meticci, questi sono, ecco. Da questo momento la vita degli zingari la repressione contro gli zingari assume un valore scientifico. Noi possiamo nel frattempo seguire il nazismo, almeno dandogli un occhio, tenendo presente che il fascismo arriva nel 22 e il nazismo arriva nel 33. Quindi in realtà, questo mi segnalava uno studioso della questione Rom, è vero che poi la Germania ha una rapida accelerazione in nazismo e raggiunge i sistemi repressivi eccetera molto più avanti, ma i primi insegnamenti di questa specificità estrema destra anti-zigana contro gli zingari derivano dall'Italia. Che cosa succede agli zingari? Anche qui ci sono due fasi. La prima è fino al dicembre del 42, che è quando vicino a Berlino c'è un incontro fra i capi nazisti e la decisione della soluzione finale anche della questione zingara, dicembre 42. Da quel momento l'obiettivo è sterminarli. In Germania risolvono con in parte la costruzione di un campo specifico che si chiama Zigeunerlager, cioè lager di zingaracci, sostanzialmente all'interno di Auschwitz-Birkenau. In Italia noi non abbiamo forni crematori, se non quello di San Sabba a Trieste, però che cosa fanno le autorità italiane? E per autorità italiane parlo delle guardie regie, cioè quella che adesso è la Polizia di Stato, i carabinieri nei secoli fedeli al potere assassino e i militanti fascisti sostanzialmente, fanno cosa fanno? Prima cosa, raggruppano i Rom in, diciamo, non li chiamo campi di concentramento perché darebbe un'idea sbagliata di similianza tedesca, nazista, però in spazi chiusi che sono non solo nella penisola italiana, come ti ho detto prima, ma come dicevo giustamente una pubblicità, anche isole comprese. Pronto?
Sì, ti ascolto benissimo.
Perfetto. Perché uno, fra l'altro, è a Perdaste Fogo in Sardegna, a Tossicia.
Dove
in...
poi ci faranno il poligono di Quirra agli americani.
Esatto. E poi a Tossicia in Abruzzo, ma sono una quarantina di campi di raccolta in cui vengono raccolti, pare, un paio di migliaia di Rom e Sinti e ne muoiono, sembra, 200 per freddo, cattivo cibo, eccetera. Vuol dire, certo che non ha niente a che vedere con i 20.000 del solo Zigeunerlager di Auschwitz-Birkenau, però è già qualcosa. E saranno poi mani italiane, delle forze che citavo prima, quelle che li spingeranno a nord e comunque nel campo di Fossoli, nel campo di Bolzano, che sono campi di passaggio verso i lager, e quindi da lì andranno in Germania e lì troveranno in gran parte la morte. Quindi questa è sinteticamente la storia degli zingari italiani, dei Rom, dei Sinti e dei camminanti.
Ecco, una storia che ce la dice lunga su quanto forte sia stata da parte del fascismo l'attitudine a perseguitare gli zingari, tra l'altro non tantissimi, presenti sul territorio italiano, e le varie circolari come quella dell'11 settembre del 1940 del capo della polizia Arturo Bocchini, quelle rappresentano proprio il segnale che tutto questo viene direttamente dal governo italiano, dal governo fascista, questo ben prima del 1943, quando poi verranno avviati direttamente allo sterminio anche nei lager nazisti, ma come giustamente dicevi tu, tanti sono morti di stenti, di fame, di malattia all'interno di questi cosiddetti campi che sono stati allestiti un po' ovunque in Italia. In realtà io da qualche parte ho un elenco, ed è un elenco davvero davvero lunghissimo, ce ne sono almeno una ventina di posti dove queste persone, tra l'altro uomini, donne e bambini, non dimentichiamo che rinchiudevano tutti quanti, anche i piccolini, sono stati mandati a morire insomma, in condizioni tali che alcuni di loro sono morti. Ecco,
volevo aggiungere una cosa, e cioè che, siccome mi occupo anche un pochettino di storia, ma la cosa è un interesse più generale, è interessante il fatto che gli istituti storici della resistenza, che sono stati complessivamente istituzioni positive che hanno ricostruito la resistenza eccetera, ma che tra l'altro troppo spesso e per lungo tempo sono stati sotto il controllo specifico del Partito Comunista e poca attenzione hanno dedicato alle altre forze, fra cui gli anarchici, ma in questo caso volevo citare gli Zingari. I primi istituti storici della resistenza, i primi studi sono naturalmente la seconda metà degli anni 40, ma è solo nella metà degli anni 90, cioè 50 anni dopo, che gli studi, tra l'altro di una torinese, e cioè Giovanna Bursie, sono stati dedicati alla detenzione degli Zingari in Italia. Per lungo, lungo tempo, così come è stato anche per il Porraimos, cioè per loro confrontarsi con la repressione nazista, ci sono stati decenni di silenzio rotti da singole persone, mentre in generale, e questo è parte del razzismo generale, a mio avviso, degli Zingari, come sostengo anche nelle conferenze pubbliche, non gliene frega niente a nessuno. In genere non votano, non sono importanti attori.
C'è un gran fracasso, vai.
Sì, attori del mercato commerciale, acquirenti, eccetera, per cui la loro è una storia di seconda classe comunque e sempre.
Beh, io ho sotto il naso un testo dedicato a queste vicende. È interessante che un ex tabacchificio della Saim a Boiano, pochi metri dalla ferrovia, venne scelto come luogo di internamento già nell'estate del 1940. E immediatamente non era solo riservato a Rom e Sinti, anche se gran parte di quelli che vi furono deportati erano definiti proprio Zingari. Ed è interessante che in un documento relativo al campo fosse indicato che poteva essere adatto a 250 prigionieri normali oppure a 300 Zingari.
È molto indicativo, così come è indicativa, se vogliamo restare alla questione dei numeri, in Italia ma anche in tutta Europa in generale, il numero degli Zingari vittime del nazismo, perché se degli ebrei più o meno abbiamo il numero contestato dai neonazisti californiani in giro per il mondo, ma a partire dai numeri degli ebrei iscritti alle rispettive comunità, Salonicco, Roma, eccetera, che avevano dei numeri di partenza e dei numeri di arrivo, numeri che in genere, questo per quel che riguarda gli ebrei, erano a Roma dopo la razzia 1100 i partiti e una ventina i rientrati, ma per gli Zingari è ancora peggio, perché essendo la loro condizione spesso marginale, non registrati all'anagrafe, eccetera, c'è chi parla di 300.000, chi di 500.000, chi di 1.000.000, in realtà non si potrà mai sapere, perché nelle zone dell'Europa orientale li hanno presi quasi tutti, ma quanti fossero non si sa e non si saprà mai.
Beh, è evidente, perché anche chi sta facendo oggi un lavoro di recupero della memoria, intervistando le persone, evidentemente il tempo trascorso è molto lungo ed è molto difficile come dire, riconoscere le tracce, sapere i nomi, i numeri, ognuno ha la storia della propria famiglia, la storia delle persone che conosceva, chi è stato messo in qualche altro posto magari ha racconti più vacui, meno determinati, quindi questo numero ovviamente, siccome nessuno l'ha mai voluto sapere in chiave storiografica,
poi
oggi
tieni presente altre due robe. Uno è che gli Zingari hanno una cultura che una volta era al 100%, adesso all'80% orale, e quindi non scrivevano di se stessi. Poi che nella loro cultura, un altro aspetto, parlare della morte, diciamo che porta sfiga, è vietato, quindi non ne parlano. E terzo, che siccome poi loro, e questo è un dato socialmente più interessante, siccome loro erano, nonostante quel che pensi Salvini, eccetera, sempre alla ricerca di un posto di lavoro, sapevano benissimo che essere un ex carcerato non era un elemento positivo. E mentre noi occidentali, colti di sinistra, se avessimo incontrato per esempio un altro torinese che è Primo Levi, io più o meno mi sarei posto in posizione musulmana di adorazione, dico scherzando, ma voglio dire, erano persone che per noi rappresentavano pezzi di storia, per loro sapevano, gli Zingari, che se dicevano, secondo loro, se dicevano sono stato in una carcere correzionale da giovane, poi sono stato ad Auschwitz, a loro pareva di essere stato semplicemente in un'altra struttura carceraria che non aveva nessun onore e in cui erano stati cacciati dentro in quanto sporchi zingari e zingaracci schifosi che devono finire in queste istituzioni totali. Per cui c'è anche questo elemento che loro non avevano piacere a raccontarlo, perché gli sembrava di apparire ulteriormente criminali.
Certamente, d'altra parte, forse vale la pena ricordarlo, gli zingari vennero internati nei lager con il triangolo nero dei criminali, perché nel loro caso lo stigma razziale funzionava in maniera ambigua, in quanto essendo considerati ariani era la mescolanza razziale che li rendeva impuri, non il punto di partenza, come invece accade per altre popolazioni come possono essere gli ebrei meticci, e quindi evidentemente vengono considerati naturalmente propensi a delinquere perché sono stati incapaci di mantenere la loro purezza etnica, ecco, questo mi sembra.
Tieni presente questo aspetto, che appunto loro erano denti perché considerati asoziali, cioè asociali, insieme a tutti i parassiti della società, eccetera. Quando nel dopoguerra i zingari tedeschi per primi chiesero, sotto la spinta di alcuni illuminati, i risarcimenti per la detenzione, eccetera, la prima risposta che ebbero dalle autorità della Repubblica Federale Tedesca era: ma che cacchio volete, voi siete stati considerati asociali e la socialità è una questione che va oltre l'aspetto politico, quindi se eravate ladri eccetera, che cacchio volete? E questo fu il primo approccio. Poi cambiarono, alla fine concessero solo alcuni risarcimenti, ma in realtà questa era. E l'altra cosa che avevo citato una volta in una lontana chiacchiera sempre a Blackout, c'era un altro aspetto che mi interessava, adesso aspetto mi sfugge e quindi niente, era sempre, sì, era sul fatto che gli contestavano agli zingari di aver ricevuto delle cure mediche da parte dello Stato tedesco e che queste andavano tolte dalla somma, cioè avevano messo tutta una serie di cose burocratiche, avevano addirittura creato anche delle commissioni per verificare che non contassero balle, cioè che fossero stati, e in queste commissioni ci fu poi uno scandalo in Germania, perché molti zingari riconobbero gli stessi dipendenti, grazie alla continuità della burocrazia, che negli anni 30 li avevano spediti, 40 li avevano spediti nei lager, e negli anni 60 verificavano se effettivamente avevano compiuto quel percorso.
Beh, tanto per capirci, a proposito delle, come dire, gli zingari mentono costitutivamente, perché questa è l'altra, sì, è l'altro, sì, dei pregiudizi. Ecco, uno degli episodi più gravi delle ultime settimane a Torino è stato il 6 di giugno, quando un po' di fascisti assieme ai parenti di uno che era stato preso sotto da un mezzo guidato da una ragazza rom che si era costituita l'anno scorso, quindi sì, vedi la strumentalità del tutto, si sono affacciati sul campo rom di strada dell'aeroporto. Fai poco rumore perché sei troppo in viva voce, si sente tutto. Aperta e richiusa parentesi, in quel caso la polizia ha permesso a questa gente con le fiaccole di arrivare sopra il campo, di lanciare le fiaccole sul campo, lì sotto si è creato il panico più indescrivibile, qualcosa ha preso fuoco, la gente ha cominciato a scappare, a un certo punto non si trovava più una bambina di 3 anni, la gente si è ferita in mezzo ai rovi. Il giorno dopo sui quotidiani c'era scritto che era stata aperta una inchiesta per verificare se ci fosse stata una finzione, perché la bambina non si era persa davvero. Ecco, in una situazione nella quale il fatto era praticamente ovvio, no? Chi avrebbe dovuto inventare una cosa del genere mentre scappava in mezzo ai rovi con una banda di fascisti che diceva dovete bruciare tutti e gli lanciava le fiaccole. Però evidentemente, come dire, nemmeno di fronte all'evidenza, nemmeno di fronte ai bambini, diciamolo chiaro, scatta quell'empatia umana che sembrerebbe scattare sempre, ma alcuni vengono considerati meno umani degli altri, e per quello che riguarda i Rom e i Sinti è, come dire, un fatto che arriva fino fino ai giorni d'oste. Adesso non pretendo di arrivare all'ordinanza del comune di Milano che nel 500 diceva che chi avesse ammazzato uno zingaro avrebbe potuto impadronirsi dei suoi beni, però la linea, il filo avvelenato che attorciglia tutte queste vicende e che poi è inserito in maniera molto profonda nel nostro immaginario, fa sì che i più poveri, i meno difesi, i meno interessati a giocare sull'identità e sul nazionalismo diventino i capri espiatori di una società che non ce la fa più ad andare avanti e in cui i poveri non sanno cogliere la differenza tra chi li sfrutta e li avvelena e i poveracci che magari, come dire, per campare devono anche buttare qualunque cosa dentro la stufa. Questo è un po' alcuni fatti di cui parlavamo prima. Ti chiedo ancora una battuta, un flash, poi ci salutiamo perché sto arrivando alla conclusione della puntata.
Pronto?
Sì, siamo qui, ti ho chiesto un flash.
Ecco, sì, no, c'è una battuta, mi dici l'ultima domanda?
No, un flash, una battuta, qualcosa per chiudere il collegamento.
Beh, diciamo che da Zingara mi hai già rubato abbastanza tempo e quindi ti lascio con questa battuta, che è una battuta scherzosa, nel senso che non è, diciamo, la situazione dei Rom va analizzata anche alla luce delle opinioni delle persone in generale, e siccome un capro espiatorio comunque eccetera serve sempre, loro lo sono stati da un migliaio di anni, e non solo in Italia, in gran parte del mondo. Ecco, questo è da tenere presente.
Benissimo, io ti ringrazio molto e alla prossima.
Va bene, arrivederci a tutti.
Ciao. Sono le 12:45, arriva a conclusione questa puntata di Anares, molto densa, anche se come al solito proprio tutto non siamo riusciti a farlo, ma insomma ci stiamo attrezzando in questo senso. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, come di consueto alle 10:45 di venerdì. Trovate sul sito presto il podcast della trasmissione. Vi ricordo l'appuntamento di domani e al Balloon e poi a San Pietro in Vincoli per fare informazione sugli attacchi fascisti e razzisti ai campi rom di Via Germagnano e di Strada dell'Aeroporto, e il presidio che è stato indetto per lunedì prossimo dalle 15:30 alle 18:30 via Garibaldi, angolo Piazza Palazzo di Città, per contrastare l'iniziativa fascista davanti al comune. Non mollate le libere frequenze, tra pochi istanti parte la seconda edizione del GR di Blackout, curato dalla redazione informativa.
malfattori che batte il mondo intero, ci chiamano malfattori. La chiesa è lo Stato, l'importa borghesia, contendono il creato di libertà la via, ma presto diverranno che papà, re o signori, coi birri non cadranno per mano dei malfattori. Vedremo sorgere il sole dell'avvenir, in pace potremo vivere.